Va bene, dunque, quello che facciamo oggi, sostanzialmente, cioè quando parliamo di materia scritture, ma parliamo di senso funzionale, cioè di cercare di capire due cose, cioè capire come sostanzialmente come un fattore di trascrizione riesce a comunicare con i suoi promotori, quindi a aumentare l'utilizzo dei promotori, dove questi fattori di trascrizione si integrano e che tipo di interazione fanno, quindi una serie di cose che vediamo come al solito attraverso due o tre lavori recenti. Dunque, questo è come introduzione, vi ho portato questa review che non è recentissima, ma è di distanza dell'altro anno, che è una cosa un po' originale, cioè nonostante che tutti parlino di fattori di trascrizione, nonostante il fatto che ce ne siano migliaia, poi curiosamente non si ha nessun catalogo fatto bene, cioè non si sa un po' nella nebbia, cioè quanti sono, come sono fatti, anche perché ovviamente sperimentalmente non è che si è riuscito a fare tutto. Allora, in questa review c'è in realtà invece un certo catalogo fatto abbastanza bene, che riguarda, come vedete, 1392 e circa 2500 presunti prescription factor umani, e questi sono stati presi da un database che ha fatto quello che viene chiamato un manual di cure, nel senso che c'è stato qualcuno che ha preso questi dati di geni codificati in fattore di trascrizione e in qualche maniera è riuscito manualmente a cercare delle evidenze di letteratura, evidenze di esistenza, evidenze di funzionamento, evidenze di legame con il DNA, eccetera. Per cui in questa review c'è una rivista abbastanza ben fatta della situazione. Ok, e vi faccio vedere solo proprio due figure da questa riga, che sono così un po' più significative. La prima è questa, che sostanzialmente mette in relazione, fa vedere due pezzi di figura. Uno è, vedete qui c'è scritto number of citation, cosa curiosa, non è più sperimentale, cosa vuol dire? Vuol dire quante volte un certo fattore è stato studiato, cioè pubblicato. Allora, quindi vedete, sull'azzurro più scuro riguarda pubblicazioni fatte sul fattore umano e quelle grigine di azzurro chiaro, quello su altre organismi. E qui vi fa vedere il numero di citazioni per ognuno di questi fattori di trascrizione. Come vedete, al primo posto, non a caso, c'è il 53. 53 ovviamente, perché c'è tutto questo impatto sia sulla biologia cellulare, il controllo della bocca, il ciclo, che ha un impatto chiaramente, è una cosa abbastanza rilevanti, e poi comunque è un fattore di trascrizione che è stato studiato molto a fondo anche proprio come funzionamento, quindi come interazione con il DNA, interagisce su elementi tipicamente che sono a quattro elementi fatti in un certo modo, è stato fatto il cristallo, è stato fatto addirittura il cristallo delle mutazioni più frequenti in umani per capire quale tipo di alterazione le mutazioni frequenti nei tumori umani avessero sulla proteina. Quindi insomma c'è un sacco di letteratura. Il secondo è il sugger receptor, anche questo molto studiato perché è associato a una patologia molto comune che è il tumore della mammella. Quindi chiaramente, oltre a essere quello, è stato anche il primo target di una terapia biologica, l'androgeno è stato utilizzato negli anni 1975 come farmaci anticancro mammario ed era per terapia biologica, nel senso che si sapeva che queste erano per diventare una molecola persegliana implicata nella pathway di progetti. Poi come vedete ci sono quelli per il cancro del bocchiato, Cosmic, quelli un po' più popolari che si sentono più parlare, e poi via via ovviamente troviamo delle cose che conosciamo di meno. AR sarebbe l'angolo del centro, anche lui implicato in questa patologia, per esempio un campo frosta, per intenderci. Poi c'è SP1 che ho citato ieri come fattore costitutivo, e NFKB crebbe che sarebbe quello dell'epicentrico, e poi via via insidiamo, vedete. E però come vedete sono pochi, cioè quelli di cui ci si sente in letteratura sono un manipolo, e come vedete sono 1500. Ok, questo fatto vi dà anche il tipo di, diciamo, fenomeno biologico in cui sono stati studiati. Vi fa vedere come, per esempio, il più grosso degli studi sui prescription factor è fatto sui processi di tipo sviluppo, vedete qua sotto. Non a caso, se vi conto, quando andiamo a cercare i paradigmi, poi abbiamo poi il sviluppo di neuropia, perché sono dei casi in cui un fattore di prescrizione ha una funzione più violenta, cioè più detettabile dal punto di vista sperimentale. Se voi fate un knockout di quel fattore di prescrizione, che ne so, cellule che danno origine a un certo gambio non danno più, quindi ovviamente è un fenotipo molto visibile. Poi gli altri sono, come vedete, processi riproduttivi, processi cellulari generali, metabolici, ovviamente processi del sistema immunitario, eccetera. Ok, questa era la cosa che volevo far vedere. Poi ce n'è ancora una, che è questa, cioè la famosa storia dei domini, tipi di domini, che abbiamo già visto ieri. In parte, vi ricordate quello in assoluto più frequente dell'umano, questo dominio tipo Zinc-Finger, e di fatto trovate in banca dati, se voi guardate un attimo sulle banche di geni, soprattutto di Mendeliale, c'è stato trovato un numero pazzesco di geni che vengono indicati con questo simbolo ZNF seguito da un numero, perché come vedete sono nel genoma umano, sono quasi 700, tutti con questo tipo di dominio qua. Poi ci sono, vedete, l'ombre dominio, HLA che abbiamo visto ieri, BIP, NHR vuol dire nuclear hormone receptor, quindi c'è quello di tipo nuclear receptor, androgen receptor, e via di seguito, varie cose. Comunque, quella è in relazione a quello che abbiamo visto ieri, che gli organismi espandono in maniera particolare un tipo di una famiglia di fattori di trascrizione. Dunque, ok, fatto questo, è chiaro che i punti che cerchiamo di capire oggi sono questi, cioè il primo, come fa un fattore di trascrizione a appunto aumentare il legame, il funzionamento dei promotori. Due, quanti siti ci sono in giro per il genoma che legano il fattore di trascrizione, e terzo, se è veramente possibile l'interazione fisica tra queste cose. E tutto questo è descritto molto bene in questa review di Becky Fenton, che vi ho messo qua, è quella di riferimento su tutto il materiale che raccontiamo oggi. Ok, questo è il modello vecchio, cioè il modello da cui si parte, che è quello che trovate più o meno su tutti i libri, il modello classico, in cui i promotori, che siano TAP o siano centro TAP, utilizzano comunque come fattori di posizione, diciamo così, vi ricordate il complesso delle cosiddette fattori generali, quelli che si chiamano F2 con qualche lettera dietro. Ovviamente se c'è la TAP ci sarà un'interazione specifica sulla TAP, se non c'è la TAP ci sarà interazione con la INR e tutto quello che. Però comunque il concetto è che chiaramente il promotore viene utilizzato da questo punto. E questo è una cosa vecchia, sperimentalmente ben assestata, tutti i promotori studiati, se voi togliete quelle proteine lì non funzionano più, quindi quello è sicuro. A questo punto chiaramente noi abbiamo detto che cosa? Abbiamo detto che ci possono essere degli elementi di DNA che legano fattori di trascrizione di tipo prossimali o di tipo lontano, cioè distali. Quelli prossimali sono di solito piazzati, tanto per darvi una misura fisica di queste cose, il promotore cosiddetto minimo in eucarioti superiori sta attorno alle 200 basi, cioè quello che minimo vuol dire essenziale per la costruzione, l'elemento più piccolo che sostiene la costruzione. e di solito ci sono degli elementi prossimali fino a 1000-1500, in quel giro lì. 1000-1500 vuol dire approssimativamente 5 nucleosomi, tanto per avere un'idea, no, di come organizzate. In quei 5 nucleosomi più o meno ci sono i siti di regolazione prossimale. Mentre invece abbiamo detto sarebbe possibile essere un valore per tutto. Allora, questi siti prossimali legano dei fattori di trasmissione di regolazione, che sono questo box rosso che vedete qua, e il concetto più comune che trovate anche nei libri è quello che questi fattori legati agli elementi prossimali non fanno nient'altro che fornire un'ulteriore superficie di interazione per il complesso di base. Cioè, voi dovete immaginarvi questo complesso di base come un complesso di proteine che fa una scansione continua del DNA, deve trovare l'elemento di vita, no? Per fermarsi e poi organizzare sopra la polimerasi. Allora, se lo fa in maniera libera c'è una certa difficoltà, no? A trovarlo, proprio per cinetica normale, interazione molecola-molecola, fa un po' di fatica. Ma se qui ci mettiamo un perno fisso, cioè un punto fisso, è ovvio che questa interazione, anche solo per il fatto che il fattore non può scorrere in tutte e due le direzioni, ma è limitata, è ovvio che l'affinità del complesso di base per la data aumenta. Quindi questo è stato verificato con un sacco di esperimenti in passato. E tutte le volte che noi mettiamo lì un elemento che lega un fattore di trasmissione qualsiasi, okay, questo risulta in un aumento della trasmissione. E invece gli elementi lontani, cioè quelli che sono distali, cosa si immagina che leghi, cioè si immagina, si sa che legano dei fattori di trasmissione a loro volta, e quello che si immagina, vecchio modello, è che questi in qualche maniera interagiscono con il promotore, il complesso di base, o attraverso dei coattivatori che da ovviamente sono trasferati, interagiscono stabilizzando ulteriormente la posizione del complesso di base sulla carta, formando chiaramente dei loop, cioè delle ansie di qualche natura sulla cromatina. Questa è un'ansia molto piccola, ma ovviamente possono essere ansie molto lunghe, d'accordo? Quindi questi sono i modelli che conosciamo in questo momento. Qui vi ho segnato il next slide per farvi vedere questa cosa qui, cioè sperimentalmente la situazione più semplice che possiamo analizzare è proprio quella: promotore, estinzione e wise, cioè elemento upstream che lega qualche cosa. Allora, questo è proprio stato visto molto, molto chiaramente. E la prima domanda che ci facciamo è questa: cioè l'interazione tra i fattori di trasmissione legati prossimamente ad estaminare, non ci interessa, e il complesso di base, è un'interazione diretta o no? Cioè, quindi questa è la prima cosa. Ho questa domanda ovviamente ad onda vecchia, nel senso che è stata fatta da un sacco di ricercatori tanto tempo fa, e nonostante il fatto che ci abbiano speso direi una ventina d'anni su questo problema, non è che la risposta ci sia ancora tanto, cerco di spiegarvi perché. Allora, il perché è legato al fatto che il complesso minimo che si può formare su sperimentali, in provetta, su un DNA, che come vedete è composto di TBP, questa qui verde è la famosa tarta binding protein, questa qui è un pezzo di DNA in cui qui c'è un elemento tarta. Questa è la DF2B, mi vedete lì dietro, questa è la DF2A. Allora, questo complesso di base qua in realtà è sufficiente in vitro, quindi in provetta, a darvi un fenomeno di transattivazione. Certo, io sto cercando di cambiare le diapositive. Okay. Cioè, aspetta, sbagliamento, in vitro. Cioè, se io prendo, cioè se io prendo in vitro una cosa fatta così, un DNA reporter, no? L'avete visto l'altro giorno, in cui ho la mia cassetta di trascrizione, qui c'ho l'arcata, d'accordo? E poi cerco di ricostruire il sistema di trascrizione in vitro, quindi in provetta. Guardate, io posso fare una cosa di questo tipo, cioè aggiungo ricombinanti, notate, qui non c'ho l'operazione, c'è proprio solo le proteine ricombinanti. Quindi ci metto la TTP ricombinante, la TF2B ricombinante, e poi aggiungo la FOL2. E quello che io ottengo è questo, quindi non c'è scritto più. Cioè io ottengo una trascrizione. Allora, se io faccio, sono un po' casinista, vedete perché non riesco a funzionare questa figa. Ora, se io lo faccio senza data, questo non funziona. Allora, se io adesso aumento la forza, cioè simulo quello che avete visto prima, cioè vado a meta aggiungere una US nel sistema di forza, c'è qualcosa che possa legare a un fattore di trascrizione più dietro, cioè questo è il promotore minimo, qui c'è l'US, lo aggiungo al mio reporter, okay, ce lo metto qui dietro. Bene. Allora quello che ottengo è questo, cioè che se devo cambiare la diapositiva, non ci riesco, eccolo qua. Cioè se io faccio questa cosa qui e qui dietro metto qualche elemento di, appunto, che lega il fattore di trascrizione, quello che mi succede è che io riesco ad aumentare la trascrizione, cioè in base al component, vedete lì, riesco ad aumentarla. Questo se lavoro su un sistema nudo, cioè su un sistema in cui ci sia semplicemente il DNA, le proteine che avete visto e l'elemento di trascrizione, cioè l'US, a monte io riesco ad aumentarlo, il che vuol dire che sostanzialmente in vitro, notate bene, non in vivo ovviamente, in vitro, d'accordo? Questo complesso di proteine è sufficiente a fare l'interazione che avete visto. Cioè in altri termini io continuo a fare facciotti perché non riesco a imparare le altre cose. Dicevo, cioè in altri termini, questa una qualsiasi proteina, d'accordo, legata qui dietro, riesce a farmi aumentare la trascrizione in vitro, d'accordo, in presenza dei fattori di base, d'accordo, cioè in presenza della tratta della TBP e dell'età, cioè TF2D. Quindi che vuol dire? Che c'è un'interazione proteina-proteina tra i fattori di trascrizione legati qui dietro e il componente di base. Questo è quello che si è visto dal punto di vista sperimentale. E quindi, lavorando in vitro, cioè quindi in un sistema assolutamente finto, d'accordo, quello si è. Il problema è che chiaramente quando noi siamo in una situazione in vivo abbiamo una cosa un po' più complicata, cioè noi non abbiamo un promotore e un elemento di regolazione, cioè sistema finto. Ma la situazione vera è quella che noi abbiamo un promotore, abbiamo tanti elementi, no? Come di nuovo l'ennesima figura prossima al regolatore, elementi, eccetera. Allora questo ci fa capire che o ciascun elemento lavora di per sé, quindi in maniera indipendente, oppure c'è una cooperazione. No? Allora questo è un esperimento anche che si può fare molto facilmente. Voi immaginate la situazione in vitro che abbiamo visto prima, voi prendete il vostro reporter, aggiungete un elemento che regola un fattore di trascrizione e avete un aumento di trascrizione penso di 5 volte, poi provate ad aggiungere un secondo elemento e avete un altro aumento di altre 5 volte, ne aggiungete un terzo e avete un aumento di altre 5 volte, che suggerisce che ciascuno di per sé funziona in cooperazione con gli altri, d'accordo? E allora questo fa immediatamente pensare al fatto che non possono lavorare ciascuno da solo come contatto con la bifera, che mi viene finita, non è che puoi contattarla 100 volte con 100 proteine differenti. Quindi questo fa pensare alla necessità che in realtà esista una qualche entità che si chiama integratore, cioè che ci sia una qualche entità proteica, quello che è un fattore, che ovviamente riceve in qualche maniera tutti questi legami dei vari elementi di regolazione, li integra e poi va a stabilizzare il picche. E quindi c'è stata per anni e anni una ricerca di questo, quello che così negli anni 80 si chiamava integratore, e pian pianino sono venuti fuori tutta una serie di proteine.
che hanno dato, hanno portato a quello che trovate sui libri.
Questa qui è una figura presa da Albers, credo, in cui spunta questa proteina che avete studiato nel tratto del mediatore. Mediatore, cioè, vuol dire una proteina che ha una serie di interazioni con i componenti basali. Cioè, in questa figura vedete la polimerase che sta a fare azzurrino con la sua proteina CTV. Questi sono i vari fattori che viaggiano insieme alla polimerase. E questa roba viola è il mediatore, cioè una proteina che ha diversi contatti con il mondo cellulare e dà una serie di superfici qui dietro che sono superfici di contatto con i famosi fattori di trasduzione. Per cui, estremamente semplificata, la figura viene una cosa di questo genere. Allora, la domanda è: questo mediatore è una cosa vera o no? Sì. Vi faccio vedere questa tabella, non per impressionarvi, neanche di studiare a memoria, ma solo per comunicarvi come questo mediatore ha avuto una, diciamo, un'identità fisica precisa. Cosa faceva la gente che studiava questo problema? Acchiappava volta per volta un fattore di trascrizione, cioè ciascuno di noi lavora su un modello, non può lavorare su un modello. Per cui ciascuno di noi lavora su un fattore, vedete, non so, questo è il discorso. Qui 50 li ha visti prima, no? Okay. A questo punto si chiede come fa questa proteina a interagire con la polimerasi e quindi cosa fa? Una serie di esperimenti di interazione, cioè dei, quelli che voi conoscete, con immunoprecipitazioni, d'accordo? Andando a cercare di pescare dai nuclei delle proteine native e poi caratterizzare. Questo anni 90 si incominciava ad avere un bel gruppo di anticorpi di conoscenza contro le proteine nucleari e poi è arrivata la spettrometria di massa. E quindi quando uno precipita un complesso di proteine può studiare direttamente con la spettrometria di massa per capire che cosa c'è. E allora la tabella che vedete prima vi dice proprio quello, cioè vi dice quando le diverse persone hanno studiato con i loro modelli specifici, ciascuno il proprio, questa interazione, hanno tirato fuori dei complessi di proteine di vario tipo. Per esempio, vi faccio solo due esempi che conosco bene. Per esempio, il DRIP, che cosa vuol dire? Vuol dire vitamin D receptor interacting protein. Cioè, questi qui si chiamano il recettore della vitamina D, che è un recettore nucleare simile a quelli estrogeni receptor. Hanno acchiappato un anticorpo contro il vitamin D receptor e con quello hanno pescato il complesso di proteine nucleari che interagisce e le hanno caratterizzate. Hanno tirato fuori tutte queste che hanno chiamato, come vedete, DRIP più numerino, dove il numerino ovviamente è il peso molecolare della proteina, e le hanno pubblicate, fantastico. Okay, questo l'hanno chiamato il mediatore della vitamin D receptor. Poi un altro gruppo che non ne sapeva niente di questa cosa ha studiato invece una TRAP, dove TRAP vuol dire Thyroid Receptor Associated Proteins, di nuovo recettore di nuovo della famiglia della stessa cosa, e hanno tirato fuori, come vedete, di nuovo tutta questa serie di proteine che stavano associate con il TRAP e con il Thyroid Receptor e le hanno chiamato, pubblicato, tutti a posto, eccetera. Posso continuare l'elenco fino a quando volete, ma avete capito il concetto. A un certo punto tutte queste proteine pubblicate, qualcuno si è messo lì e ha detto un momento, ma che proteine sono? È andato in database e ha scoperto che DRIP 250 uguale tra 240, cioè è esattamente la stessa proteina, d'accordo? E che è uguale all'ARC 250, che è uguale alla MED 240, che hanno pubblicato gli altri. Allora, quello che è saltato fuori da questo concorso di analisi che hanno fatto diversi gruppi è che esiste un mediatore, cioè esiste un complesso di proteine, una proteina multisubunità, chiamatela come volete, che è unica e che serve a tutti questi vari fattori che sono stati studiati per fare quel lavoro di comunicazione con il fattore, d'accordo? Quindi esiste un mediatore, il complesso del mediatore, che tra l'altro ha gli omologhi, come vedete, in Cerevisie, in Elegance, in Zombie, eccetera. E questo qui è una proteina unica, però vi ho detto una proteina unica, basta che voi la leggete a righe e capite che i componenti sono gli stessi, ok? Però con qualche differenza, cioè vedete che in qualche complesso saltavano fuori le proteine che erano uniche, per esempio questa cyclin C c'è qui, ma non, scusate, c'è qui in questo latte dietro, ma non c'è in tutti questi qua, oppure non so, la proteina SO, uno che c'è in questi due complessi, ma non c'è negli altri. Quindi sembra come se fosse una proteina unica con delle subunità fisse e poi con qualche subunità variabile a seconda dei sistemi, a seconda delle cose. Ok, allora, una volta fatto questo lavoro, questo ha preso una decina di anni per farlo, no? Perché ciascuno ha lavorato con il suo modello, poi qualcuno l'ha messo insieme, ha capito la situazione. Una volta capita questa situazione, c'è chi si è messo a studiare, dice, ma quindi se sono tante proteine così, facendo il calcolo del peso molecolare su circa 2 mega l'altro, quindi una roba abbastanza corposa, dice, allora se è così grosso la metto. E quindi sono andati a fare una serie di microscopie elettroniche dei nuclei alla ricerca di proteine che fossero legate alla polimerasi. E quindi hanno utilizzato un anticorpo contro la CTD della polimerasi, lo hanno marcato col gold, sapete che per fare anche studi elettronici sulla parola del condenso, quindi hanno fatto scendere loro corpo, e hanno tirato fuori delle immagini che ovviamente erano tutte abbastanza simili l'una con l'altra, quindi adesso si acquisiscono migliaia di immagini e poi il computer ce le rimonta, ci dà un modello per questo. Quindi il mediatore, cioè questa famosa proteina che avete visto, in realtà esiste e la si vede, e questa qui che voi vedete in questa immagine è la polimerasi. Questa roba qui. Sul modello hanno messo questo bordo nero per farvi vedere più o meno la cosa, e poi hanno tirato fuori questo mediatore che è una proteina fatta così, dove con ovviamente poi una serie di esperimenti in cui andavano a mettere il gold su ciascuna di queste varie proteine, sono riusciti a localizzare, a ricostruire, vedete le proteine di testa che sono queste qua. Se poi andate nella tabella di dietro ve le localizzate. Le tabelle del modulo centrale, che è questo qua, sono queste, e le proteine del modulo che contatta la polimerasi, che sono queste. Questo mediatore quindi ha una forma, eccola qui, questo qui è il modello tridimensionale ricostruito, e come vedete è una proteina che è proprio come l'avevamo prevista, cioè una proteina che ha tanti contatti con la polimerasi e con delle subunità associate, e poi ha una serie di superfici che evidentemente sono le superfici di interazione con il fattore di costruzione. Vabbè, questo era un... girando questo modello in vari modi si arriva a girarlo in un modo in cui sembra di vedere una mano che tiene la polimerasi, non so se lo vedete, questa qui è la polimerasi. Qui il DNA, e vedete che sembra una mano messa così in differenza. Immaginabile. Signori che ha fatto il modello, e la cosa curiosa è che questa proteina non è fissa. Cioè a questo punto questa gente che ha fatto lo studio di microscopia elettronica si è domandata se l'interazione con specifici fattori di costruzione potesse in qualche modo modificare la forma. Ed è proprio così. Cioè quando voi vedete, quando voi la, per esempio questa l'hanno hanno attivato, cioè sono andate a cercare sostanzialmente i mediatori che fossero collegati con questo fattore di trascrizione qui ARC, no? E hanno ricostruito l'immagine, vedete come il corpo del mediatore è questo, ma c'è questa estremità che si sporge dall'altra parte. Quando voi fate la stessa cosa con invece andando a vedere i mediatori collegati con questo fattore di trascrizione qui VV16, che è un fattore virale, vedete come questa cosa qui invece è orientata verso l'interno. e quando lo guardate collegato con quest'altro fattore di descrizione di stress, vedete che è una forma ancora diversa. Quindi sembra quasi come se questa qui sia una fattina multifunzionale e che a seconda del tipo di interazione che fa assume una forma particolare che evidentemente mi permette di comportare alcune cose. Ok, concluso. Le conclusioni quindi sono queste. La prima è che dagli esperimenti fatti in vitro si è visto chiaramente come un fattore di trascrizione legato può interagire direttamente, non c'è bisogno di mediatore, in realtà in vitro almeno ne vediamo un'interazione diretta. Però in vivo molto probabilmente questa è molto aumentata attraverso questa interazione, il fatto che la mediatore è chiamata mediatore. Quindi questa è la conclusione fino a parte. Quindi l'interazione c'è e funziona in questa maniera qui. Seconda domanda: dove sono questi enanzi? Cioè, se noi ci spostiamo dal modellino del gene singolo che abbiamo guardato adesso nel dettaglio, guardiamo tutto il genoma, dove sono questi tre discorsi? Cioè, dove si legano? Dove sono piazzati? E seconda, come facciamo a definire un response element, cioè una sequenza effettivamente di risposta per un certo fattore di trascrizione? E ultima domanda, in caso del fattore di trascrizione in una posizione qualsiasi del genoma è sufficiente per dare un effetto di transattivazione di un gene o no? Questa quindi sono le domande a cui cerchiamo di rispondere adesso. Ovviamente questo tipo di risposta non è stata possibile fino a quando non si è incominciato a fare gli esperimenti di tipo genome-wide, ovvio. E gli esperimenti di tipo genome-wide, li conoscete ormai meglio di me, si basano quasi tutti quelli che si fanno oggi sulla famosa storia della chromatin immune classification, seguita da OCCIP, l'abbiamo già detto mille volte, o OCCIP. Quindi questi sono i due tipi di esperimenti su cui ci basiamo adesso. E il risultato che noi otteniamo su una cosa di questo tipo è una cosa così. Allora, quanti sono i fattori di trascrizione studiati con CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
in vicina a essere generosi. Non lo so il numero esatto perché alcuni studi sono ridotti, nel senso che molti studi sono fatti con dei tagli in array solo su un cromosoma, su una porzione di cromosoma, quindi di fatto ci danno una vista della vicenda, ma non la vista totale. Quindi. Dove sono piazzati? Allora, le due domande possibili sono: i fattori di iscrizione si legano prevalentemente nelle regioni prossimali? Quindi il primo modello che avevamo visto, oppure i fattori di iscrizione si legano prevalentemente in zone distali. Allora, la prevalenza è per un legame distale, cioè lontano, anche se ci sono alcuni fattori che invece si legano prevalentemente vicino. Per esempio, il fattore E2F, i fattori, sono una famiglia, i fattori che si chiamano E2F, li avete già sentito nominare E2F? Sono fattori di proliferazione molto importanti, sono fattori che vengono attivati in qualsiasi momento di proliferazione, tra l'altro portata dal RB, quindi se vi ricordate sono nel patto di RB. Ecco, questi fattori qui sono prevalentemente prossimali, cioè hanno fatto un lavoro di CC di questa cosa qua, di un paio di fattori, del 2F4 e 2F6, e hanno visto che prevalentemente stanno in prossimali. Questo è solo un esempio, vedete, un esempio di questo gene che si chiama UCL5, ve le proietto per farvi imparare a guardare i browser. Questi sono i browser genomici, sono fatti così, di solito si vede ovviamente una barra che rappresenta il cromosoma con la sua posizione nucleotidica. E poi i geni vengono, cioè, indicati in questa maniera, cioè vengono indicati con delle barrette, o hanno una freccetta fatta in questa maniera, oppure c'è una freccia qui in punta che indica la direzione come messo il gene, le barrette lunghe sono gli esoni e ovviamente il resto sono gli introni. Quindi la prima cosa che dovete imparare a fare è andare a vedere da che parte è il promotore. Ovviamente se c'è la trascrizione messa in così, il promotore è qui, e infatti vedete che il picco, ecco di quei picchi,
di UF4 e UF6 a livello del produttore. Il 98% dei siti che hanno trovato con il UF4 e UF6 sono nelle regioni produttrici. Quindi questo fattore conclusivamente lavora prevalentemente con il periodo. Situazione totalmente diversa la troviamo con altri fattori di restrizione, per esempio con questi qua. Data 1, il DNF, famosa famiglia di 700 membri, questo è il 263 DNF, vedete che si legano in maniera molto variabile, hanno picchi un po' ovunque, e questi sono, beh, questa è una zona anche molto piena di geni, come vedete, ci sono un sacco di geni in questa zona. Però ovviamente ci sono parecchi legami anche intronici, quindi chiaramente questo è un fattore molto più, sono fattori molto più distribuiti. Uno dei fattori che è stato studiato meglio, l'avete visto anche nella diapositiva precedente, è l'estrogen receptor. L'estrogen receptor ce ne sono due, alfa e beta, quello che è indicato nel breast cancer dell'alfa, quindi sono diventato studi alfa. E questo gruppo di ricercatori ha fatto un paio di lavori tra 2005 e 2006 in cui hanno praticamente usando un CC, notate che nel 2005 e 2006 non c'era ancora il SIC, quindi si poteva ancora fare il sequenza di massa, e l'hanno fatto con un timing array che copre tutto il genoma. Quindi questa cosa è stata pubblicata prima in una versione ridotta nel 2005, che riguardava solo il cromosomi 21-22, e poi l'anno seguente su Nature Genetics hanno pubblicato quello totale. Questo è il famoso set di tiling array dell'Archimedes, che ho già nominato tante volte, che sono 13 vetrine che coprono tutto il genoma non ripetitivo. E quindi loro hanno studiato il legame di RA dopo stimolazione, quindi le celluline, sono anche queste le famose celluline che abbiamo già visto nella MCF7, stimolate con l'estrogeno, e dopo 1-2-3 ore si va a fare questo chip on chip. Ok, allora la prima cosa che si vede è questa, cioè chiaramente come sempre, questo credo che sia ormai un leitmotiv che avete imparato molto bene, non si possono fare esperimenti di localizzazione di nulla sulla cromatina se non si fa anche la polvura, chiaramente quando ci dice dov'è che il parametro di trascrizione sta e funziona. E quindi se voi guardate, questa è la media di tutte i geni che ci sono al mondo, nel mondo in cui analizzato, in cui ovviamente questa posizione è quella del transcription start time. Quindi se voi guardate, questo è il transcription start time, e ovviamente la POL2 è localizzata sempre qui, vedete come il dito è estremamente stretto, e questo ci consola. E se invece andiamo a mappare tutti i siti che hanno trovato dell'estrogen receptor, mappiamo in funzione della posizione relativa rispetto alla scritta stanzale, vedete come queste sono estremamente disperse, è la linea rossa. Quindi andate a vedere le coordinate, questo qui è 0, questo qui è meno 1 e 10 alla quinta, cioè traducete in euro 100.000 dietro e 100.000 davanti, tanto per intenderci, questo è 200.000 e 200.000, ok? Tanto per intenderci. E vedete come ovviamente i siti sono, se voi fate degli integrali capite benissimo che i siti sono prevalentemente distanti. Se questi siti fossero un promotore come la U2F che abbiamo visto qui, promotore che abbiamo detto sono 200 basi, 300 basi, 500, 20.000 basi, quindi saremmo tutti qua attorno. Come vedete, se voi fate un integrale della linea rossa, la proporzione di siti di legate di RA che sta sul promotore è bassissima, una fettina sottile. Tutto il resto se sta a sinistra, lontano o a destra. Quindi, conclusione, in questo caso i siti sono prevalentemente lontani, distanti, ok? Ok? Questa linea verde è la linea di riferimento random, cioè questa, se noi prendiamo dei siti random qualsiasi, questa è la linea di controllo negativo. Boom. Non funziona. Allora, un'altra cosa che si può fare è andare a cercare di capire se la poll, dov'è la poll rispetto al sito di legame di R. Allora, se noi ci limitiamo a quelli prossimali, quindi prendiamo soltanto i siti prossimali di R alfa, e li grafichiamo, vedete che sono qui, perché noi li centriamo attorno al sito prossimale di legame. Allora, poi andiamo a vedere dov'è la poll. E vedete che la poll è praticamente sempre dopo il sito prossimale. Quindi, altra conclusione, quando il sito di legame del potente della funzione è prossimale, di solito sta appena a monte rispetto alla poll. E questo è quello che già abbiamo visto in tela. C'è lo confermo, però quindi queste sono delle conferme su migliaia di siti, mi sono spiegato, quell'altro è un modello che va anche da esperimenti singoli su singoli. Ok, poi questo c'è un esperimento di cinetica, d'accordo? Questo è complicato da capire, cerco di spiegare da un punto a caso. A questo punto questa gente che ha fatto questo lavoro si sono domandati se ci fossero ci fosse una relazione tra il punto di legame di questo recettore, quindi il fattore di posizione, e l'effetto a livello trascrizionale. Quindi ha acchiappato le cellule, le ha trattate con l'estrogeno che diminuisce il fattore di trascrizione e poi è andato a fare un microarray di espressione. Mi seguite? Quindi quello che voi vedete in questa heat map sono semplicemente i soliti geni, che abbiamo già visto diversi in questa heat map, che vengono indotti, sotto c'è scritto, questa è la scalatoria dove vedete qui sotto, se andiamo verso il giallo sono geni indotti, se andiamo verso il blu sono geni repressi. Quindi ci sono una serie di geni che vengono indotti 3 ore, 6 ore, 12 ore, una serie di geni che vengono repressi 3 ore, 6 ore, 12 ore. A questo punto loro sono andati a cercare di mappare su ciascuno di questi geni, che sono le linee di questa immagine, sono andati a mappare la presenza o meno di R binding site, cioè i siti di legame di R ricavati ovviamente dall'esperimento di CC. E queste linee qui sono la frazione, quindi leggete la scala è questa, no? Cosa vuol dire questo? Questo vuol dire la frazione di questo gene singolo che vedete qua che contiene l'insight. Allora, come vedete, si vede subito una cosa molto bene, cioè se noi guardiamo gli indotti, gli geni che sono indotti, e guardate il grafico delle tre ore, vedete che la maggior parte, eccola qui, ve la sto segnando con il puntino rosso, la maggior parte dei geni che sono indotti a tre ore contengono un error by insight, vedete? E poi questa roba scende. Mentre invece, se guardiamo i geni invece che sono repressi, molto interessante, vedete che sono repressi, che sono questo gruppo più blu, più sotto. Vedete che qui la situazione è completamente girata. Cioè, ci sono gli R-Binding Site solo in quelli che sono repressi a 12 ore. Vado piano apposta perché mi devo tenere lì. Allora, cosa vuol dire questa cosa qui? Vuol dire che il modello che gli studenti di biologia studiano la lezione fin dal secondo anno di università, cioè che il recettore si lega alla sequenza di risposta e attiva la trascrizione. È il modello che noi vediamo qua, vediamo le geni indotti. però esiste un altro modello che non sappiamo come funziona, che è questo qui sotto, in cui l'R lega il gene, lega il gene e lo reprime con una cinetica lenta che ci vogliono 12 ore, e questo è un modello che non sappiamo, cioè non è stato descritto, però esiste. Guarda lì. Questo vi illustra anche com'è grossa la differenza tra i dati di molecola biologica che voi avete studiando geni singoli, quindi avete un po' di modellina, la procedura da studiare il vostro gene, lo studiate dove la vita, sì, questo è quello da presentare, e quello che è la realtà, che ovviamente viene poi da questi esperimenti con migliaia di geni, in cui si vedono le situazioni diverse. Ovviamente bisognerà capire come funziona questa. Cioè, cosa fa? Se per esempio si è preso dal sottopressore, un filo fa questo in funzione del legame con altri fattori, non lo sappiamo. Funziona con un altro mediatore, chi lo sa. Sono tutte domande che ci sono. Va bene, questo lo saltiamo. E quindi con questo recettore hanno capito appunto queste diverse situazioni. Ci sono, vedete, delle situazioni in cui chiaramente il recettore funziona prossimamente. Qui come esempio vi danno il gene se stesso, vedete, questo gene se stesso lega anche il proprio gene codificante. E questo qui è la posizione del gene che codifica questo gene sempre SR1, vedete che è rivolto in questa direzione qua. E come vedete ci sono tutta una serie di binding size, sia promotoriali, questo qua, sia a monte, ma non tantissimo. Questo è un gene che codifica il recettore del progesterone, che è un gene controllato dall'estrogene sempre, e quindi qua avete una situazione molto chiara di un segnale che è un enhancer, però un enhancer downstream in questo caso, vedete. Qui c'è ovviamente la RNA pol e qui c'è questo receptor che lega appena dopo che è finito il gene. Il problema, ovviamente, questi sono vari esempi di altri geni indotti. Questo qui è un gene GREB1 che è indotto molto forte dal SGR sempre. Qui ha una serie di siti sia prossimali, promotoriali, sia lontani. Questo è Nick, quel famoso autogene Nick, vedete anche lui è un gene indotto e come vedete non c'è legame sul promotore, c'è di nuovo un enhancer molto forte a valle. C'è un vario esito questo risultato ci permette di fare due considerazioni abbastanza importanti. Allora, la prima è che noi possiamo a questo punto andare a cercare come è fatto il sito di legame del sito. Perché cosa facciamo? Noi andiamo a prenderci tutte le sequenze che avete visto prima, che sono legate, d'accordo? Questa, cioè andiamo a prenderci quelle che noi chiamiamo picchi, le sequenzine, le guardiamo dal punto di vista bioinformatico, ci troviamo che sono fatti di sequenza, e troviamo un consenso, giusto? Eccolo qua. Quindi noi possiamo andare a trovare. Vedete come è fatto l'AIR, cioè questo è la responsabilità. Questo è basato sull'analisi di, sono in tutto 7.000 tipi quelli che hanno trovato loro, quindi sono consistenti. E come vedete la sequenza che salta fuori non è diversa da quella che si conosceva già prima, qui è la stessa sequenza, però le proporzioni relative delle varie basi ovviamente sono un po' diverse, queste derivano da un'analisi di. Se vi ricordate, ieri abbiamo detto però che questi enhancer non vanno da soli, no? Cioè ci siamo detti, di solito questi moduli di regolazione non contengono un solo sito di legame per un singolo fattore di trascrizione, ma sono sempre dei moduli composti. E quindi cosa hanno fatto questi ricercatori? Sono andati a vedere all'intorno del tipo se ci fossero degli altri elementi per altri fattori di trascrizione. Ci sono andati a fare un'analisi tipo bioinformatica, quindi hanno preso tutti i picchi di legame delle SGR tether, hanno aperto una finestrella di 500 paia di base a sinistra, 500 paia di base a destra,
e hanno analizzato con una roba che si chiama TransFAC, che è una cosa che imparerete a corso di informatica avanzata, cioè non è nient'altro che un algoritmo che vi ricerca delle matrici, per esempio certe matrici di sequenza per i vari fattori di esercizio, ovviamente quelli conosciuti.
E quello che salta fuori è questo, cioè che accanto ai siti di legame di essere del receptor si trovano con elevata frequenza, non sempre, ma con elevata frequenza si trovano questo segnale qua, che è il segnale di un fattore di esercizio che si chiama fork head, un fattore di esercizio molto importante nello sviluppo iniziale sia nei mammiferi che negli insetti. Il fattore di trascrizione AP1, che è quello fatto da Fox e Jude, se vi ricordate, è quello a BZIP che chiamano. Vedete tra l'altro questo tipo più fisso, 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 vedete le prime quattro pagine sono praticamente 100% di GHC, assoluta. Il fattore C e BP, che ha un consenso un po' più poverello, un po' più degenerato, diciamo noi, e poi il fattore di tipo octa. E quindi questo ci fa pensare che l'estrogen receptor non funzioni da solo, ma funzioni in cooperazione con questi fattori dei diversi assets. E allora lì chiaramente c'è una discussione abbastanza importante, scusate, io continuo a cambiare le diapositive, c'è una discussione abbastanza importante sul fatto di capire se le funzioni di questi fattori di trascrizione sono uguali in tutti i punti in cui si legano, invece se sono modulati dalla presenza di altri fattori. Direi che probabilmente è più la seconda, bisogna studiarli tutti. Ultimo problema molto importante è che avete visto dalle diapositive di prima, quelle in cui facevano la classifica dei siti. Aiuto. E volevo provare a metterlo più vicino perché se no non funziona. Ecco, dalla casistica che vedete qui di tutti i punti di legame delle esercizioni, vedete che ci sono un gran numero di geni, questi sono i geni regolati che avevamo visto prima, no? Se noi li classifichiamo tra quelli che contengono ogni erba insight, che sono quelli rossi, e quelli che do not contain gli erbani insight, cioè noi abbiamo trovato un grande numero di geni che sono regolati nel microarray, cioè sono o giallo o blu, vi ricordate il microarray era quello di questo, e quindi ciascuno di questi geni possiamo andare a vedere se c'è o non c'è il binding insight. Mi seguite? Cioè io ho un elenco di geni regolati e poi c'è un elenco di punti di legame dell'estrogen receptor. Faccio il matching, ci sarà un certo numero di geni che sono regolati e non hanno nessuna evidenza di legame dell'estrogen receptor. Allora, dicevo, se io faccio questa classifica, mi devo lamentare con chi me l'ha regalata perché non funziona niente. Dicevo, vedete che a parte le 3 ore, 6 ore, 12 ore, ma il concetto che viene fuori di qui è che c'è una buona metà di geni che sono regolati pur non contenendo il binding site di trascrizione. E allora come fa un fattore di trascrizione a regolare dei geni se non ci si lega? Ci sono una serie di spiegazioni possibili che volevo discutere un attimo con voi.
Nel dottor Angelo Giorgini che va a regolare anche la gente.
Vedi che vengono fuori spiegazioni. Una spiegazione c'è molto di risposta secondaria. È chiaro che se io do un motivo, questo qui mi accende il gene A e il gene B. Il gene B magari codifica per un fattore di trascrizione che a sua volta si va a legare al gene C e lo attiva. Però questo richiede del tempo. E quindi va bene per spiegare questi, o questi, dalle 6 alle 12 ai seguenti, va un po' meno bene per spiegare questi. Tra le 3 ore un po' prestino, per una sintesi e una risposta secondaria.
Ma
Seconda ipotesi, quella che il patente di per sé non si lega direttamente al DNA, ma va a interagire con un'altra proteina che è legata sul DNA e di lì origina la costruzione. Okay? E questo è stato visto, ci sono un sacco di esempi di letteratura, che voglio dire della scienza di prova, in cui c'è interazione proteina-proteina, per esempio tra estrogen e resetta, SP1, portale costitutivo, oppure estrogen resetta NFKB, per esempio. E quindi è ovvio che c'è tutto un altro mondo da capire. Vorrei che venisse fuori ancora l'ultima risposta, perché cioè ce ne sono ancora 5-6, ma quelle tre principali, cioè sono tre principali, due delle vedette. Ce n'è ancora una importante.
Il fattore Tileni su un'altra porzione della cromatina, per esempio, avendo un modellamento in cui poi si lega, cioè va a modellare anche un po' in un modo, però deve diventare ancora parte.
Esatto, ci siamo, cioè quello. Cioè la difficoltà, non so, nessuno ancora sta saltando fuori, ragionandoci di fare piacere che sta saltando fuori. Il problema è che non, quando voi avete visto che mi hanno detto che il 90% dei siti sono fuori dei geni propriamente detti, nel senso che una piccola concentrazione è il promotore, ma tanti sono a 100.000, tanti sono anche al di là di 100.000. Però il problema è come faccio io a attribuire un enhancer a un gene. Avete capito come è fatto il genoma? Il genoma è fatto in modo che ogni tanto ci sono dei geni, intanto magari ci sono anche dei cluster geni, poi ci sono dei territori di nessuno, di magari milioni di basi, poi si ricomincia. Poi trovate dei siti di legame di un fattore di iscrizione a metà, tra due geni che sono magari separati di 500.000 basi, uno di qui e uno di là, a metà ci trovate questa iscrizione. Andate a vedere se sono regolati, vi scoprire che sono regolati tutti e due. Come fate a attribuirlo? Prima domanda, oppure nessuno dei due è regolato, e allora quella nanza lì, cioè quella cosa lì, cosa fa? Di messia, cioè quello che è riassunto la sopra, cioè io trovo un legame di un fattore di selezione a un certo punto, o una serie di geni, io non so a chi attribuirlo, certo, vado a cercare quello che fanno i suoi ricercatori, e poi andare a cercare il più vicino al gene regolato. Però si parla di un assunto che ci sia una distanza fisica costruttiva, cioè che ci sia una, come si dice, una qualche costruzione fisica che fa sì che sia difficile da interagire con una regione nostale, che come vedremo programmi non è fatto bene.
Ma la risonanza può regolare il genere?
Forse no, forse sì, forse no. Adesso vediamo due esperimenti di interazione, le danze del promotore e capiamo. Possiamo tornare un momentino? Ok, quindi insomma l'evolved model è questo qui, in cui ci siano comunque delle interazioni poi a guidare i complessi. Ok. E dunque la seconda parte è questa, cioè la seconda parte cerchiamo di occuparci di questa interazione, che per adesso l'abbiamo solo un po' presunta. E allora, ok, che ci sia interazione tra la nostra e il promotore, lo sappiamo come al solito da studi vecchi e studi nuovi. Studi vecchi ovviamente sono esperimenti in cui uno va a piazzare le nasse qualche parte, il promotore da qualche altra parte, e poi guarda con l'espressione dell'interazione proteina-proteina tra i fattori. E con questo sistema hanno capito che cosa, sto parlando degli anni 85-95 per intenderci, hanno capito uno che effettivamente c'è questo tipo di interazione. Due, che esistono sequenze, vi ricordate, che si chiamano isolanti o quello che volete, che evitano queste interazioni. Tre, che di solito nei modelli sperimentali, quando noi abbiamo un enhancer e due promotori, di solito si ha interazione unica e esclusiva, cioè il promotore, cioè il nascita o funziona su un promotore o funziona sull'altro, non è che di solito ci possono essere interazioni di tipo multiplo. Però, come diceva prima, il problema è che queste cose qui fatte sempre sui sistemi sperimentali singolo genere vengono fatte sempre con le possibilità che noi abbiamo di manipolare le cose. Quindi tutti, se voi guardate tutti gli studi fatti appunto in quel campo di temporale dagli 80 e 90, sono tutti fatti con dei piccoli enhancers. Che devo dire piccoli enhancers? Dove si prendono piccoli linee che di solito legano uno o due fattori. E allora è possibile che queste interazioni di tipo esclusivo ci siano quando noi studiamo questo tipo di enhancers, diciamo piccoli, monofunzionali o poco funzionali. Magari se noi potessimo studiare degli enhancers grandi, multifunzionali, magari vedremo interazioni contemporanee con più di un promotore. Questo sperimentalmente non l'abbiamo mai fatto, quindi non sappiamo. Va bene. Allora, ci sono più o meno, volendo fare due categorie, in giro per il genoma ci sono due situazioni generali. Cioè, ci sono dei geni che hanno tanti enhancers diversi e poi ci sono invece degli enhancers che hanno tanti geni. Allora, i geni che hanno tanti enhancers sono stati illustrati la scorsa volta, vi ricordate il gene EIL di Drosophila? Il gene EIL di Drosophila era quella cosa che abbiamo visto proprio alla fine della lezione, che dava quella colorazione a stripes a segmenti. E abbiamo visto come il gene contenesse degli enhancers che erano geni di stripe, quindi c'era l'enhancer che dirigeva l'espressione nella striscia 1, l'enhancer che dirigeva l'espressione nella striscia 2 e 3, eccetera, eccetera. Quindi questo era un paradigma, ovviamente. Se noi guardiamo il nostro, almeno quello che noi sappiamo dei nostri geni, ci sono molti geni che devono essere espressi in diversi tessuti. Okay, o in diverse situazioni temporali dello sviluppo e fanno quel mestiere lì, cioè il generico, il tuo promotore, e poi contengono enhancers differenti, ciascuno dei quali fa una funzione differente. Magari un certo enhancer funziona in un certo tipo cellulare, un altro enhancer funziona in un altro tipo cellulare. Ovviamente questo dipende dal tipo di fattore di trascrizione che quella cellula esprime. Al contrario, ci sono una serie di geni nostri che invece sono tanti geni che dipendono da un singolo enhancer. E l'esempio più comune di questa roba qua sono, per esempio, i geni della iperstudiati in letteratura, sono i geni delle globine. Perché iperstudiati, se voi guardate di nuovo sul grafico europeo di prima, fa un picco mostruoso sulla bella globina di numero di duplicazioni. Oppure i famosi home box, che voi fortunatamente non conoscete perché come ho detto ieri non avete mai studiato più. Allora, i geni delle globine sono tipicamente dei geni, lo sapete un po', che derivano dalle duplicazioni geniche chissà quando nello sviluppo, in cui che hanno dato diverse isoforme geniche. Per esempio, in questo caso, il locus della beta globina di topo, vedete, c'è un gene, vedete, beta H1, beta mezzo, beta H1, che sono i geni che vengono espressi nella fase embrionale. No, questo è quello embrionale, questo è un certo gene, queste sono le due forme maggiori del mondo. Nell'uomo sono 5 i geni che codificano beta globina più uno pseudo gene, sono organizzati per uno stesso modo. E come vedete tutto questo dipende da un unico enhancer, che sta a monte della vicenda, che controlla l'espressione o di uno, embrionale ad esempio, o dell'altro, scatoluta. Quindi c'è un'interazione esclusiva con questi enhancer che controllano una serie di geni in maniera esclusiva o quello che è, si chiamano LCR, vuol dire locus controllabile, li chiamano così. I geni degli omeo codificatori
sono delle proteine, anche queste proteine di descrizione, che controllano lo sviluppo delle cellule in un senso piuttosto che nell'altro. I geni omeotici sono stati caratterizzati per primi nella famosa drosophila, per i famosi mutanti che vi dicevo, quelli che gli vengono i piedi sulla testa o le antenne negli altri posti, che vuol dire che sono dei geni che controllano lo sviluppo del segmento. In realtà poi ci sono in tutti gli organismi questi geni omeotici, anche ovviamente nei vertebrati e nei mammiferi, e ovviamente controllano lo sviluppo. E questi hanno la caratteristica di essere geni clusterizzati. Per esempio nel topo ci sono quattro grossi cluster di geni omeotici che sono distribuiti, vedete, in questa maniera qui, cioè sono geni che sono messi tipicamente in cluster uno dietro all'altro e sono tutti controllati dallo stesso locus control region. Qui in questo caso lo chiamano GCR, quindi il gene control region, ma insomma il concetto è sempre lo stesso. E questo dirige appunto l'espressione di uno o dell'altro ancora, questa volta non in funzione del tempo del sviluppo come succedeva nel caso della beta-globina, ma nel senso della posizione nell'ordine. Quindi se il gene è piazzato nelle cellule, che ne so, caudali, per esempio funziona con il 13-6, invece quelle ventrali funziona sul 12. Per cui ogni sezione dell'organismo esprime un certo tipo di proteina omeotica che ovviamente dirige lo sviluppo. Ok, allora una cosa interessante è capire, come vi dicevo, se ci sono interazioni tra le cellule. Ovviamente questo, come prima, si può studiare in un modello, si può studiare nella realtà vera, e cerchiamo di capirlo. Questo è solo un lavoro da cui prendo due figure per farvi vedere quello che si può studiare nel modello. Questi signori qui semplicemente sono andati a prendersi un plasmide, in cui hanno posizionato, come vedete, no, non vedete niente, la diapositiva è molto brutta. Qui c'è scritto in asso, diciamo, come vi ricordate, il famoso IFN beta NASA, ne abbiamo parlato l'altro giorno, e quelle NASA complesso che lega un po' di materia. E questo tipicamente si induce nelle cellule con l'infezione virale. Potete vedere le cellule in coltura di fatto un'infezione da virus, ad esempio citomegalovirus, e questo qui induce la risposta infiammatoria qui sopra, induce quindi il legame dei vari fattori sulle nasiosome e quindi la trascrizione dei geni che normalmente sono a valle. Se io lo faccio sperimentalmente, ovviamente loro qui ci hanno messo IFN beta core promoter e poi qui a valle non lo vedete, ma c'è un gene reporter, luciferasi. Quindi loro cosa hanno fatto? Semplicemente hanno provato a mettere le nasse, vedete, a diverse posizioni rispetto al promotore e hanno guardato l'effetto che fa. Lì, cioè, quindi hanno cercato di capire se c'era un effetto di posizione e poi un effetto di legame, interazione e NAS e promotore. Allora cominciate a vedere i dati di induzione. Poi vedete che se le NAS è sistemata, primo caso, direttamente sul promotore, quindi si può immaginare il contatto diretto, avete un'induzione di 108 volte, mica male. Se lo allontanano, qui l'hanno allontanato di 75 basi, vedete che l'induzione c'è ancora, un po' un pelino di meno, però c'è ancora abbastanza forte, 84 volte. Ma quando io gli vado a sistemare lì dentro, guardo 220 paia di basi, un nucleosoma, no? 220 paia di basi, un nucleosoma. L'induzione c'è ancora, ma è sceso 10 volte, 11 volte. Continuo a allontanarmi, vado a 583 paia di basi, siamo quasi a 32 somi, induzione 1,3, non c'è quasi niente, l'ho perso. Se io mi allontano ancora di più, qui ci hanno messo 2325 paia di basi, quindi una decina di nucleosomi, vedete che a questo punto siamo a zero, cioè fuori di più niente, non c'è più niente. Però, come ieri questo compare, il vostro collega qui mi ha detto, ma questo può, ho letto un anno,
mi ha detto, ma questo può dipendere dalla presenza dei fattori basali, cioè dai fattori prossimali. Ecco esattamente la risposta qua. Cioè a questo punto allora vedete, sono andati a prendersi questo stesso costrutto e gli hanno aggiunto l'SP1. Perché la cosa è SP1? SP1 è un sito di legame per il fattore di trascrizione costitutivo. Quindi tutte le cellule c'è. E guardate che cosa succede. Cioè se io ho l'ENAS da 2000 e passa volte dietro, e però è la stessa distanza di questo, però ho inserito questo SP1 qua sotto, guardate, 54 volte, quindi io recupero l'induzione. Se tolgo SP1 di lì, 2 volte. D'accordo? Quindi questo che cosa ci dice? Ci dice sostanzialmente che l'interazione tra ENAS lontano e promotore può esserci a patto che ci siano degli elementi prossimali. Se invece non abbiamo gli elementi prossimali, in realtà l'ENAS è lontano dalla funzione. Poi dice, ma c'è qualche promotore in giro per il mondo, in giro per il genoma, endogeno, che non abbia un elemento di base, l'ho detto ieri, no. Quindi questa è la pura funzione scelta, nel senso che se lo faccio per capire le cose, va bene, però di fatto la situazione di promotore senza elementi presenti, ma non c'è la dove scontata. Da questo punto la cosa è vedere se ci fosse un'interazione fisica diretta tra enhancer e promotore, no? Cioè se c'è un'interazione, quello che fino adesso abbiamo sempre solo ipotizzato. Notate che fino a pochi anni fa questa interazione che vedete tutti i libri con il loop la si sa solo perché hanno fatto esperimenti di coinnumerosificazione delle proteine. Però viene isolate, cioè dove proteine isolate e poi coinnumerosificate interagiscono bene. Quindi ergo probabilmente interagiscono anche sul DNA, però probabilmente. Un po' di anni fa è stata sviluppata la tecnica e invece ci risponde a questa stessa domanda, ma nel contesto del DNA. Questa tecnica si chiama C3. C3 che vuol dire conformation, chromosome conformation capture, cioè cattura della conformazione del cromosoma, ed è una tecnica che è derivata direttamente dalla chip con una modifica. Cioè voi immaginatevi di avere due segmenti di DNA, quello nero e quello grigio, che stanno in due punti diversi del cromosoma. Questi punti diversi possono essere vicini o lontani, non ha nessuna importanza. Ma che questi qui interagiscono perché le proteine che si legano qui e qui interagiscono tra di loro. Quindi interazione è l'ansia promotore, come abbiamo detto sempre. Allora, se voi qui prendete le vostre cellule che in questo momento stanno facendo questa interazione, le fissate con la famosa formaldeide, che è la stessa cosa che si fa per fare le cromatine di modification, a questo punto questi segmenti che interagiscono avranno da qualche parte, a lato del punto che interagisce, avranno tutte le restrizioni. La restrizione che attualmente c'è sempre. Okay? E quindi io a questo punto posso intervenire con un enzima di restrizione e tagliare in questi punti che vedete lì. Quindi seguite la freccia digestion, arriva a questo punto. Però arrivati a questa situazione qui, ovviamente queste estremità qui sono le famose CTN, cioè le famose estremità compatibili, giusto? Quindi se io a questo punto aggiungo una certa quantità di ligasi, DNA ligasi, quello che può succedere è che in questo affare qui si leghi con l'altro estremo, eccola lì, vedete dove c'è la star, vuol dire che si è legato. A questo punto io acchiappo questo DNA che ha fatto questa intramolecular ligation, tolgo le proteine come faccio con la CIP, cioè deproteinizzo, reverto il crosslink, deproteinizzo, a questo punto faccio da PCR usando un primer che mi colpisce il DNA A, quello nero, e un primer che colpisce il DNA B, cioè quello grigio. E se ho un segnale di PCR qua sopra, vuol dire che effettivamente i due DNA lontani del cromosoma in questa situazione sono vicini. Cioè, se io qui ottengo questo legato, cioè se ottengo un anticone con questo primer qui, vuol dire che quel proteina che erano lontani si sono trovati prossimalizzati dalla liberazione della proteina e proteina, se no la ligazione qui non avrebbe funzionato.
Quindi se facciamo la classificazione non sarebbe stato dato, se no
vi lascio come scelta di fronte al momento su questa cosa, perché è anche la mia. Qui c'è una cosa ovvia che su di quello che chiede, ma non mi deve chiedere.
Non potrebbe anche essere casuale.
C'è, c'è. C'è, giustamente, non so, il collega mi dice, ma scusa, ma se non mi chiamo la ligancia, non è che tutti gli stichieri si legano con l'altro. Quindi se io qui parto da cromosoma, che è un tecnico di genomico mentale, faccio questa digestione, poi faccio una ligazione, tutte le stichie di dentro dovrebbero legarsi una con l'altra. Ecco, esatto, cioè, la risposta a questo è che questa ligazione va fatta in condizioni di estrema carenza di nitrasi. Cioè questa roba qui viene fatta prendendo questo DNA qua, diluendolo tantissimo, no? Se voi avete fatto questo prosciugo, lo diluite di mille volte, quindi quello che queste molecole sono da dire, come la famosa particella di soldi della televisione, poi c'è pochissime molecole legate, per cui capito, a quel punto lì la reazione intramolecolare è estremamente favorita rispetto alla reazione invece di tipo intermolecolare, che vuol dire approssimarsi di molecole che è estremamente improbabile. Quindi lavorando in condizioni di bassissima efficienza della ligasi, quindi estrema diluzione, pochissima quantità di ligasi, si riesce a fare una intramolecular ligation. D'accordo? E quindi a questo punto qui anche la risposta alla circolarizzazione, a parte il fatto che se anche si circolarizza non è un grosso problema perché si modifica il DNA viene lo stesso, ma è chiaro che in condizioni di estrema diluzione questo evento è probabilmente quello che succede, d'accordo? Allora a questo punto voi acchiappate i vostri primer specifici e se qui sopra vi viene la banda vuol dire sì, c'erano questi due frammenti di DNA erano vicini in vivo, cioè nella situazione reale, d'accordo? Questa appunto si chiama tecnica 3C ed è stata molto utilizzata in questi ultimi anni proprio per capire le interazioni long range cosiddette, cioè le interazioni a lunga distanza da un traumatino. Allora questi autori hanno fatto poi questo esperimentino qui, questi sono i loro report che avete visto prima, quindi hanno usato il prossimale in cui c'è le nasse attaccate al promotore, hanno fatto il distallo 2,3 kB di distanza con SP1, senza SP1, e poi hanno provato un'altra cosa, un altro fattore P50 e un pezzo dell'N70. E come vedete, questo è il risultato. Quindi quando voi fate intramolecular ligation trovate una bandina, quando usate il digitale, questo qua, e però solo quando c'è SP1, perché se voi deletate SP1, vedete che la banda non salta fuori. Ergo, interazione enhanced promotore possibile, come avevamo già visto anche nel risultato della trascrizione, distante, però se ci sono gli elementi di base, SP1. Vabbè, questa era solo per spiegarvi come funziona 3C, ma questo lavoro che vi ho fatto vedere di per sé non dice granché, e infatti lo togliamo subito, mentre invece guardiamo questo altro lavoro che è molto. Perché questo qui è finalmente il nostro real life, questo qui è il beta 2000, quello che dice. E la beta globina ovviamente ha un locus molto complicato, vedo qualcuno che si spaventa, non spaventatevi, perché è quello che ci dicevamo prima, cioè questi qui sono i famosi geni, questo è quello embrionale, questo è lo pseudo, questi qui sono i due forme maggiori dell'adulto, sempre il dopo. In questo locus ci sono anche delle cose che non c'entrano niente, cioè ci sono OR che sono dei geni che codificano recettori olfattivi, ma che non hanno niente a destra, a destra e a sinistra, e ci sono dei siti ipersensibili alla DNA, se vi ricordate cosa sono i siti ipersensibili alla DNA? Mi devo fare del
ecco da long range. Ricordi, sono quelli liberi da cromatina. E come vedete ce ne sono due qua che potrebbero essere di nastri, poi ce ne sono tanti qui. Questi qui è il famoso LCR del schema di prima, cioè l'opus contrario. Come vedete ha sei siti di legame per vari fattori, è un pezzo abbastanza grosso rispetto alla dimensione dei geni. Comunque questo è l'opus contrario. Allora, cosa hanno fatto questi signori per capire? Ripeto, il modello dice che nell'embrione è espresso questo gene qui e non questi. Ergo uno pensa che le Nasser interagisca con il promotore di Epsilon. Nell'adulto questo qui non è più espresso, questo neanche, sono espressi questi due, quindi si pensa che questo interagisca con questi due. Come fare a studiarlo? Facciamo la 3C. E per fare la 3C cosa facciamo? Andiamo a prenderci un modello in cui ci deve essere questa interazione, un modello in cui non ci deve essere questa interazione. Cioè andiamo a prenderci un feto, questo qui è un topino, questo qui è il liver, dove le beta sono espresse, sono i precursori della linea eritroide, e qui ovviamente il brain, dove non viene proprio la linea, dove bisogna essere, probabilmente non c'è. Ovviamente con un ulteriore controllo hanno preso anche dei frammenti di DNA nudi, cosiddetti, cioè senza proteine, per vedere se non succedeva la famosa reazione casuale tra frammenti diversi. Quindi in tutte e due casi è stata estratta, fissata la cromatina, estratta, tagliata con l'enzima di restrizione, poi ligata in premolecolare, poi si va a vedere il risultato sotto per la CIA. Ecco, quando lo vedete subito da questo. Questa qui è una cosa di controllo fatta con dei primer che stanno sulle nasi, dei primer che stanno su uno dei geni. Vedete che nel liver c'è l'interazione, nel brain non c'è. Questo qui è il controllo, è una fragment. E quando voi fate un controllo col DNA nudo, come vedete, non c'è interazione. Quindi, perfetto, questo è quello che ci aspettavamo. E allora per far vedere adesso l'interazione nel dettaglio, allora hanno usato un trucco. Cioè il trucco è questo qua, semplicemente questa è di nuovo la mappa dell'opus, quella che avete visto prima. Trovate i punti che avete imparato a Epsilon, questo è le nasse. Allora cosa hanno fatto? Loro hanno fatto una serie di analisi di 3C in cui tenevano fisso un primer, che è quella riga nera che vedete qui, cioè facevano un primer fisso su questa zona qui e poi andavano a fare la PCR con un primer in questa zona qua, oppure in questa zona, vedete queste ombre, queste specie di ombrette grigie che ci sono sopra, in questa zona qui, oppure con questa, eccetera. Ho capito? Quindi la faccia è la stessa, no? Per intenderci, la stessa preparata, però poi di fatto delle PCR successive o parallele, con delle coppie di primers che sono il primer sinistro questo, il primer destro questo qui, oppure il primer sinistro questo, il primer destro questo, per capire con quale punto dell'opus ci fosse l'accoppiamento. Mi seguite? Questo ovviamente a destra e a sinistra. Allora, questa qui è l'analisi fatta con delle brain cells, quindi cellule di cervello. Nelle cellule di cervello non ci deve essere interazione del nostro promotore, perché le cellule di cervello non lo esprimono nella tecnologia. E se voi guardate il risultato, questi qui sono espressi, questi espresso come ovviamente relative proslinei, no? Quindi interazione relativa. C'è una cosa che si vede, non si vede interazione specifica, però si vede un effetto che viene chiamato effetto di vicinanza. Cioè, questo qui purtroppo è un effetto ineluttabile facendo la precisione. Cioè, tanto più sono vicini i frammenti che noi consideriamo, tanto più c'è fondo. Questo è normale, perché voi frammentate la cromatina a caso, e quindi è molto facile che due frammenti di accenti vengano fuori insieme. E quindi vi danno questo tipo di fondo.
andiamo a vedere cosa succede invece, questo è lo stesso fondo con un altro tipo di frammenti, vedete tra questo e l'answer qua. Ok, andiamo a vedere invece a questo punto cosa succede dentro alle cellule che esprimono la cosa. Quindi a questo punto loro cosa hanno fatto? Hanno fatto delle eritrei specifici, peraltro. Guarda, quindi se andate a vedere questo, allora il primo esperimento hanno preso, hanno tenuto fisso un primer che sta sul promotore della beta major e poi sono andati a esplorare quel primer tutte le regioni qua. E quindi vedete, allora quello blu, diciamo così, sono i dati ottenuti nel cervello, quindi le cose blu sono i cervelli, il dato rosso invece è quello ottenuto, vedete, lo vedete qui, ottenuto nel ritroio, in quello che lo esprime. Come vedete, se togliete l'effetto di prossimità che si vede molto bene nel cervello, poi vedete che invece sono dei picchi di interazione specifica, eccolo qua. Quindi per esempio questo ci dice come conclusione che l'interazione tra la beta major e il locus control region esiste come? Eccola qui. D'accordo. La stessa cosa, fatela in un altro posto. Primer fisso messo su uno dei punti delle nasere, il secondo, questo qua, primer variabili di nuovo a destra e a sinistra. Di nuovo, regione blu che ci dice nel cervello cosa succede, effetto di prossimità che si vede molto bene, però si vede anche molto bene. Lo vedete che occupa sia il beta major che il beta minor, molto bello, molto, molto significativo di interazione. Questo vuol dire che c'è un looping, un'interazione da posteriori. Ok, quindi loro si sono andati a esplorare praticamente tutte le interazioni possibili in questo modo. Quindi tutte le volte tenendosi fissi un driver, vedete beta minor, beta major e poi dopo andando a esplorare le regioni laterali, in tutti i casi hanno visto questa interazione tra le NASA, d'accordo, e i promotori dei geni espressi dell'elettroide. Notate che funziona anche questo laser qua, vedete che c'è anche un picchetto qua sull'altro piccolo laser che sta più lontano. Questo forse ci spiega perché esiste la possibilità di esprimere tutte e due, il beta major e il beta minor, nell'adulto, perché probabilmente ci sono due laser funzionanti, questo e questo, e questi interagiscono magari in maniera stocastica con il beta major. Allora, queste poi sono tutte le analisi, gli altri si vedono questi picchi molto ben fatti. Ok, quindi a questo punto, riassumendo tutte le informazioni che hanno tirato fuori da questa cosa qui, quello che loro tirano fuori un modello, in cui dicono, vabbè, questo qui ha un locus control region, questa locus control region interagisce col beta minor e col beta major dell'adulto, quindi facendo dei loop di cromatina molto estesi, e quindi qui sopra c'è interazione produttiva che abbiamo visto. Però questa qui, se voi ci pensate, è una cosa che noi avevamo abbastanza dai libri, no? Perché lì ci dicevano che l'interazione c'è, non ce l'abbiamo vista fisicamente, siamo contenti, e però è sempre un'interazione a breve distanza, perché il locus che abbiamo esplorato, l'avete visto le misure, ma scusate, non ve le ho fatte notare. Aspetta, dov'è che c'era la dimensione? Qui c'è la scala. Qualcuno mi aiuta? Sì, eccole qui. Questo. Ma metti che siano 100 kilobasi più o meno. Eccola qua, scusa. Meno 50 più 50 più 100. Ci siamo. Il pezzo che ci interessa è più o meno 100 kilobasi. Quindi in questo campo di dimensioni si può dire. Ok, tutto a posto. Però il problema è che in altri casi ci sono delle situazioni diverse, e allora adesso dato che non so che parlare delle situazioni, allora vi faccio vedere un'altra cosa che deriva da un lavoro di interesse di neurobiologi, ma va bene lo stesso, ma che è veramente molto curioso. Voi sapete qualcosa del sistema olfattivo? Qualcuno dice sì, qualcuno dice no, lei ha fatto la triennale sul sistema olfattivo.
No, abbiamo
una sentita generale. Ok, il sistema olfattivo dei topi, dei mammiferi, è composto da
sistema di tanti geni. Ci sono 1300 geni che codificano per il recettore del computer. Incredibile, una avrebbe giocato un po' delle proprie difficoltà. Ma come è possibile? Perché capite anche voi, cioè, se io ho 1300 geni, è difficile pensare che dal punto di vista di regolazione ogni cellula esprime una sottile combinazione di fattori che attivano solo lui e non gli altri 1299, insomma, oppure è difficile da capire. Oltretutto, questi recettori rotativi oltretutto non sono sistemati in cluster come questo, cioè non è un clusterone del 1300 geni con un locus controvisa su cui uno si potrebbe immaginare un improbabile sistema di gruppi automatici. E allora quello che sono andati a cercare di capire è questo. Hanno studiato, mentre faccio partire il computer, intanto vi racconto delle cose. Cosa devo fare adesso? Ah sì, devo muovere il mouse per andare ad attivare il fatto dell'automatico. Sta pensando anche lui che ci pensa, documenti recenti, dove siamo? E dai, questo dicevo, di studiare un gruppetto di geni che si chiama, adesso non ricordo più il nome, MOR28, MOR20, qualcosa del genere. I nomi sono MOR, che vuol dire mouse e factory reset, che stanno su un cromosoma tutti insieme, credo il 14 di topo, non proprio clusterizzati come quelli delle globine, eccetera, però insomma, in una cosa abbastanza vicina ci siamo. Adesso andiamo a prendere la diapositiva giusta e la tiriamo fuori, che era questa, vero? L'abbiamo fatta grande, ecco, vedi che mi ricordavo bene, cioè il cromosoma 14 contiene, dicevo, un gruppetto di questi geni contrattivi e di sopra, essendo relativamente vicini, con un'analisi di tipo bioinformatica e poi funzionale, sono riusciti a capire che lì sopra esiste un enase che hanno chiamato H, la cui funzione è essenziale per attivare quei geni che stanno lì vicino, e quello non ci stupisce, le nasce geni, d'accordo. Questi geni sono, ripeto, il MOR20, il MOR28 e poi qualcun altro. Lì c'erano fatto addirittura un transgenico, cioè hanno fatto addirittura un topo transgenico, in cui erano andati a fare la detezione specifica dell'acqua, cioè delle nasce, di quel cromosoma lì, e avevano visto che le cellule non esprimevano più né MOR20 né MOR28, d'accordo? Quindi questo era stato verificato nei lavori precedenti. Ok, allora a questo punto loro sono andati a vedere se ci fosse effettivamente interazione tra l'enhancer e il promoter. La tecnica è esattamente identica a quella che abbiamo raccontato un attimo fa della 3C, con un'unica variante che vedete qua, questa è la 3C, vedete che qui c'è l'interazione che diceva lei circolare, ma è la stessa cosa, non cambia niente. Io con due primers vado a vedere se sono contigui le due zone che qui sono utilmente segnate in rosso e blu, così si vedono. Su questa figura, attenzione, c'è un errore, perché non so, dovete segnarlo da qualche parte e poi magari lo correggiamo sulla diapositiva, perché qui è l'altra cosa che si può fare, cioè se voi usate dei primers che vedete che sono girati al contrario, lo chiamano inverse PCI questa, cioè i primers invece di essere voltati verso la regione di amplificare sono voltati dall'altra parte, e allora ovviamente questi qui, se a circolarizzato, vanno a amplificare da questa regione blu, vanno a amplificare la regione rossa, e quindi se voi avete una regione blu fissa, facendo questo sistema potete andare a chiedere quali sono le regioni rosse di interazione, cioè potete prendere questi frammenti di PCR, sequenziarli e quindi sapere con cosa interagisce la vostra roba. Okay.
Oppure il contrario, è per quello che dico che l'errore è la figura, perché questo voleva dire inverse PCR with H primers, dovreste avere due primer rossi messi sulla regione rossa, che è amplifica la regione blu. E questa qui l'hanno semplicemente copiata da qua, l'hanno incollata e l'hanno capito tutto. Ok, allora loro con questo sistema sono andati ad analizzare i famosi geni che vi dicevo, e hanno scoperto delle cose, hanno scoperto alcune cose che sapevano già e poi delle cose invece veramente molto curiose, se colpirò la cosa. Allora, la prima è che c'è un'interazione, scusate, c'è un'interazione tra le dancer e i geni che sono colocalizzati sul cromosoma 14, che sono queste belle bocce che vedete qua. MOR 10, MOR 28. Questi qui sono i due geni olfattori receptors che stanno accanto alle NASR H sul cromosoma 14. E quindi, come vedete, danno due bei segnali con la 3C che ci dicono che le NASR sta lavorando, fa un loop sul promotore di questi geni. E questo è una intramolecola, è una intracromosomal interaction. Comunque, quello che invece è molto sorprendente è che loro hanno fatto la stessa roba usando degli altri geni che codificano il fattore receptor, che sono piazzati unitamente su altri cromosomi, cioè questi qua, MOR 23, MOR 50, questo P2, P3, M71, M72, eccetera, eccetera, sono tutti altri receptori, geni utilizzati dai receptori di partiti, e se ne stanno solo altri cromosomi. Se voi vi leggete il lavoro, dovete vedere dove io sono ricordo più, sono 10, 11, 12. E come vedete da questa figura, noi abbiamo un bel segnalino qui. Vedete? Eccola. Notate che come confronto loro cosa hanno fatto? Hanno fatto la stessa operazione, hanno fatto un nose, un spleen, quindi tutte su che si proprio hanno fatto il ricerca, non frega niente, e NEP e DNA, cioè DNA, interagisce, vedete che questa interazione è specifica. Quindi ecco la sorpresa, questa qui è veramente una sorpresa, cioè noi abbiamo visto questo sistema qui delle interazioni intercromosomale, cioè un unico enanza che è posizionato sul cromosoma 14 interagisce con dei geni che stanno su altri cromosomi. Una domanda, prego, fate una domanda.
No,
esatto, cioè questo qui il problema è che noi questo qui è un impegno normativo tutto, quindi noi stiamo tirando fuori migliaia di cellule, ognuna delle quali sta attivando un singolo gene, quindi queste interazioni che noi vediamo sono interazioni, sì, che vengono magari da tre cellule in cui c'è quell'interazione lì e poi da 3.000 in cui non c'è. No, la stessa cellula, evidentemente, dato che ne esprime uno solo, di gene, evidentemente, che esprime uno solo l'hanno fatto con quella famosa sintesi di PCR che vi bisogna raccontare, cioè la regione dell'epidemiotativa, la dissocia, le singole cellule tirano fuori un po' di ciclotano e vedono se si fa un ciclo di gene, no? E quindi evidentemente questo riflette delle interazioni singole, ed è anche per quello che facendo tutto il naso io le vedo tutte. Ciascuna cellula c'era una scrivere, tutte, adesso loro ne hanno fatte 10, ne hanno fatte 1300, questo è il risultato. Allora, facendo, vi dicevo, questo sistema qui, si può anche caratterizzare ovviamente i tipi di interazioni che ci sono. E per esempio vedete che se noi utilizziamo H, cioè se noi utilizziamo H come primer, andiamo a amplificare tutte le regioni degli altri cromosomi che interagiscono, vedete che si ottengono tantissime bande diverse, perché ovvio, perché lo stesso H interagisce, come dice anche qui, con tanti segmenti diversi. Ciascuna di queste bande che vedete qui è un gene diverso. E loro quindi hanno fatto questo mestiere di fare l'inverse PCR con gli H primers e poi sono andati a sequenziare ok? Ciascuna di queste prodotti di PCR ottenuti hanno trovato il MOR, il MOR 28, il MOR 10, eccetera, 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 cioè hanno trovato tutti gli altri vari recettori dei primi vari recettori. Quindi questo è proprio stato dimostrato da questo esperimento. Ok, questi sono i cloni maggiori che hanno trovato, che sono quelli sul cromosoma 14, che vuol dire che l'interazione tra H e quelli prossimali che sono dello stesso cromosoma sono più forti rispetto agli altri, e d'altra parte si sa che quelli lì sono anche quelli più espressi. Cioè ci sono molte più cellule olfattive che esprimono MOR 28 e MOR 10 rispetto a quelle che esprimono altri MOR. Prendete i recettori principali di qualche segnale importante, sanno quelli cibo buono, cibo cattivo, non lo so. Allora il problema è capire se, come dicevate giustamente voi, se sono interazioni singola cellula. Un problema mica male da affrontare, no? Una cosa di questo tipo. E come lo si può affrontare con la doppia fish? Cioè doppia fish vuol dire fare una sonda colorata in un certo modo che ci acchiappa H, cioè che ci acchiappa l'ansia, fare una sonda colorata in un altro modo che ci acchiappa il gene che vogliamo studiare, e andare a vedere se in una singola cellula io ottengo un segnale colocalizzato. Giusto? Okay. Quindi siamo andati ad acchiappare. Spengo un attimo perché non si vede. Siamo andati a acchiappare, per esempio, l'M50, quindi hanno fatto una sonda, cosa non ce la fa vedere. Comunque la sonda, e qui c'era una scritta in verde, la trovate poi sulle stampe delle diapositive, qui non si vede, che voleva dire che la sonda relativa all'H, cioè alle nasere, è colorata in rosso, la sonda relativa a M50 è colorata in verde. E allora sono andati a fare questa doppia fish, però con un problema, abbiamo detto che le cellule esprimono un singolo recettore, quindi noi l'interazione tra H e M50 per esempio, la troveremo solo in quella singola cellula che esprime così lì. Quindi come fai a identificare in mezzo a tutte le cellule quella che esprime così lì? Terza marcatura, con il blu sono andati a fare un'immunoistochimica dello specifico recettore che sta chiedendo, ok? Quindi in questa figura loro ci sono andati a provare l'interazione H contro l'M50, quindi hanno fatto uno stain per la proteina M50 che lo vedete come blu, e quindi andando a guardare solo le cellule blu si vede, guardate i pallini, questo qui è il pallino dell'H dell'ansia. Questo è il pallino del gene M50, verde, vedete? Se io faccio una merge delle due immagini, giallino, quindi vuol dire che sono perfettamente costruite. La stessa cosa lo fate sull'M71 per un altro recettore di nuovo staining per identificare la cellula, pallino delle nasse, pallino del gene. Quindi loro hanno fatto questo studio praticamente per tutte le cose. Questa è una domanda che è in sezioni.
Ma perché sono diversi?
Io sa, non lo so, non lo so dire. Io non ho nessuna esperienza di questo edificio, quindi non lo so dire. Sì, poi è possibile che siano altre cellule, che sia la sonda che altre cellule, perché qui chiaramente noi vediamo solo quelle stain, però volevo sottolineare che questo è fatto nel periodo antico prelevato di soggetto dell'animale nel messo lì, questo qui secondo me è tecnicamente difficilissimo, le fici si fanno molto per le cellule in cultura, fare il tessuto è terribile, fare il tessuto di questo terribile anche perché poi il piano del computare non deve essere chiaro. Comunque, chiaramente quando si trovano sono molto più significative rispetto a questo.
Ma la situazione, immagino sia continua, non perde la cellula, si stacca e si attacca.
Probabilmente è abbastanza stabile.
Ma è stabile, non è come fare a trovare lo stesso genere, lo stesso
credo che sia abbastanza stabile perché probabilmente il primo genere è più lungo.
Ma quindi rimane il corpo, lo stesso.
Ah sì, scusa, io sono andando fuori delle 11, mi dispiace. Allora, è lungo, sono due di amministrazione. Ok, finisco, eccolo qui si vede nella città. Infatti ho la figura un po' più grossa che avevo dimenticato, questa è solo la figura più grossa di lui, che è zoomata sul video. È nel 71, e questa è la capitaleria scrittiva. Cioè loro hanno trovato colocalizzazione di H con i differenti loci, ovviamente vedete su 103 casi, su 356 esaminati, sulle 50 e come controllo ne hanno trovato solo 10 volte nelle 71, cioè le cellule positive nelle 71. Viceversa ne hanno trovati 90 su 312 nelle 71 contro solo 5 nel controllo. Poi questa è un'interazione di controllo contro il genetico di AMP. E qui praticamente non c'è nessuno. Questo dimostra che c'è un'interazione specifica intercromosomale. Poi ci sono un po' di esperimenti con le RNA fish in cui dimostrano che uno solo dei due alleli, ovviamente sono due alleli, quindi uno dovrebbe avere due interazioni, uno di H contro un certo genere, l'altro copia di H con l'altro genere. Però si sa anche che è sempre monoallelica l'espressione. E quindi di fatto andando a fare un RNA fish vedete che se voi fate una DNA fish per esempio di M50 ci sono i due pallini che sono i due alleli, però se voi andate a fare un RNA fish verde ne trovate uno solo in pallina, che vuol dire che l'espressione è monoallelica. Com'è possibile che l'espressione sia monoallelica? Ci sono due razze che dovrebbero funzionare, no? Un doppio. E com'è possibile? Sono andati a fare una metilazione di uno dell'H e hanno scoperto che uno dei due alleli dell'H è metilato. Quindi c'è un fenomeno di ricerca veramente curioso, cioè ci sono due razze, uno dei quali viene inattivato con un meccanismo che ricerca, che sarà magari un po' come quello del cromosoma X, uno dei due comunque è metilato, per metilato è attivato. Non c'è, c'è ma non c'è. L'altro funziona, e questo qui in maniera stocastica si sceglie quale gene intercromosomale, oppure intercromosomale, andare a toccare e attivare. Quindi la cellula decide qual è questo intercromosomale. Però capite bene, scusate, adesso finisco da finire, come si dice. Volevo solo segnalarvi che lo stesso fenomeno identico succede anche su un altro modello. Eccolo qua. Poi ho finito veramente. Questo qui è uno studio del tutto analogo fatto su non si poteva mancare, non mi conoscete. Questo qui è E-2 più 2 di 2. Non poteva mancare. Allora, questi qui sono dei signori che hanno fatto lo stesso tipo di studio. Prima hanno fatto una chip un po' complicata per identificare le interazioni. Adesso non ve la racconto, ma è sempre una cifra genomica. Hanno trovato questi due geni qua che si toccano, e fanno notare che questo TFF1 e questo GREB1 sono entrambi geni che, se qualcuno ha fatto attenzione, sono geni risposta alle slogan molto ben caratterizzati, stanno su due cromosomi differenti, anche loro stanno su due cromosomi differenti. E quando voi gli date l'estrogeno, guardate cosa succede, questi sono i quattro pallini, quello rosso è GREB, allele 1 allele 2, quello verde è TFF1, allele 1 allele 2, guarda cosa succede quando gli date l'estrogeno. Guardate che questo non è enantio promotor, perché qui sono due geni regolati, cosa succede? La stessa cosa c'è, cioè, il gene che a un certo punto si accende, ma non finisce nello stesso posto. Allora, se voi mettete, scusate, io non uso la qui perché è bellissima, però mettete insieme le registre del fattore di ricerca, che è un'interazione e questa è l'interazione intercromosomale tra due geni, però capite bene come in questo punto viene con un modello un po' diverso della regolazione che abbiamo visto fino adesso. Cioè il modello che viene fuori in questo momento è non tanto che i singoli geni hanno le loro interazioni, promotore NASA, eccetera, eccetera, quanto il fatto che esistono dei posti del nucleo dove le cose che devono funzionare vengono colonizzate. Cioè nella cellula attiva viene acchiappato l'enhancer, viene acchiappato il gene, e questi qui vengono colocalizzati nella regione del sistema immunitativo. In queste cellule qui viene preso TSF1, viene preso TSF1 e vengono trascinati nel punto di sistema immunitativo. Questa è la cosa. Manca un esperimento, ma se qualcuno è curioso può leggere questo lavoro. Se i geni vengono portati in un posto ci vuole un meccanismo di trasporto, no? Cioè, questi autori dell'esperimento non ce l'hanno, l'ho detto solo a volte, per incluire questi autori qui hanno provato a fare lo stesso lavoro facendo un schema contro la fila nucleare. Quindi questo dimostra per questo problema, cioè l'attivazione, eccetera, vuol dire riposizionarci, ci sono da voi riposizionare bene, cioè metterli in posti di particolare. Ovviamente non in posto, perché sennò erano tutti geni che convergono questa riposizione, ma vuol dire trovare dei posti che sono le famose, sicuramente sono le famose isole di trascrizione che di cui un giorno avevamo parlato. Ecco perché avevo rimesso questa immagine. Vuol dire che nei diversi cromosomi i diversi geni che devono essere trascritti vengono invertiti da gruppi d'altri, vengono tirati fuori e vengono posizionati in regioni di interazione dove evidentemente la macchina trascrizionale può essere. E quindi noi cerchiamo di studiare con queste tecnologie nuove